Grazie all'amministratore giudiziario Andrea Dato, che purtroppo in questo momento ancora non è con noi. Ci auguriamo che venga, era preso qualche altro impegno, però è sostituito il dottor Potere. A quanti oggi sono presenti in questa sala, e in particolare al già procuratore nazionale antimafia Pierluigi Vigna, oggi presidente dell'Osservatorio Edilizia e Legalità della Fillea. Viviamo in un momento storico molto importante e delicato. Siamo in piena crisi economica e politica che vede milioni di lavoratrici, di lavoratori, di pensionati, di giovani soffrire enormemente, oltre che per le condizioni di vita e di lavoro attuale, anche per una prospettiva di uscita dalla crisi ancora lontana. Per questi motivi, il 3 marzo prossimo 21, Maurizio poco fa lo ricordava, FENEAL, FILC e FILLEA hanno indetto a Roma una grande manifestazione nazionale contro la crisi e per il lavoro nel settore delle costruzioni. 300.000 sono i lavoratori in meno delle costruzioni e sono un peso troppo grande perché sia posto sulle spalle del lavoro dipendente e del mezzogiorno in particolare. Per questi motivi le trattative attualmente in corso tra sindacato e governo devono, tra le altre iniziative, sbloccare la spesa pubblica finalizzata ad ammodernare il Paese nella legalità, utilizzando i fondamentali dell'economia biosostenibile. Non è casuale che teniamo la prima assemblea nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti dalle imprese sequestrate e confiscate ai mafiosi in questa sede. Perché stiamo parlando delle imprese sequestrate e confiscate ai mafiosi, bene che lo diciamo con chiarezza, non genericamente l'immobile. Il gruppo Aiello, con i suoi circa 400 dipendenti e con un fatturato di tutto rispetto, è la più grande azienda articolata in diversi settori merceologici, gestita da circa 10 anni dallo Stato attraverso le sue articolazioni democratiche. Ed è la più grande azienda sequestrata prima e confiscata dopo in Italia, non in Sicilia. Non era per nulla scontato che a oggi ci potessero essere aziende ancora in vita, diventando riferimenti produttivi, economici ed occupazionali per tante realtà territoriali. La T-Group, assieme a Villa Santa Teresa, la Cava Buttitta, il gruppo Di Vincenzo, il gruppo Mannina, la Libera Cooperativa Ericina, l'Immobiliare Strasburgo, gli Ulini e le altre aziende della Calabria e della Campania ne sono una testimonianza. Ovviamente possiamo parlare anche di tantissimi casi negativi. Un sentito ringraziamento va ai magistrati, agli amministratori, alle lavoratrici, ai lavoratori, ai delegati sindacali, ai sindacalisti che in tutti questi anni hanno reso possibile l'esistenza di queste aziende. Poche aziende, per dire la verità, ma indicative, per continuare ad affermare che Pio, Rosario, Giovanni, Paolo e le tante centinaia di onesti cittadini uccisi alle mafie non sono morti invano. Il 13 settembre 1982 il Parlamento italiano approvava la legge numero 646, meglio nota come legge Rognoni-Latorre. Il 1982 era stato uno degli anni più bui dell'Italia e della Sicilia. La strategia della tensione, perseguita dalle mafie e in particolare da Cosa Nostra, in tutto il territorio nazionale, era in pieno sviluppo. Oggi qualche autorevole studioso pone quell'anno come l'inizio di una guerra civile nazionale, che ha visto contrapposti due schieramenti italiani, i mafiosi e gli antimafiosi. Come tutte le guerre civili, esse hanno un'accelerazione quando le forze attaccanti, in questo caso le mafie, ritengono deboli le forze attaccate, lo Stato e gli antimafiosi. Il giornalista e scrittore Enrico De Aglio, in un suo libro Raccolto Rosso, ci dice che questa guerra civile è stata, dopo la guerra dei Balcani, la più sanguinosa azione violenta verificatasi in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Infatti dall'82 al 2002, con più di 10.000 morti ammazzate, solo in Sicilia, in Calabria e in provincia di Napoli, essa è stata più sanguinosa delle guerre civili del Nord Irlanda e dei Paesi Bassi messi assieme. La stessa intifada palestinese non raggiunge questi magri risultati. Tanti lavoratori, pensionati, disoccupati, giovani e anziani avvertono, e lo avvertivano anche ieri, che il tentativo di respingere l'egemonia della cultura e del modello di vita mafioso dipende prevalentemente dalla volontà di chi è chiamato a svolgere, sia individualmente sia collettivamente, tutte le azioni previste dalla Costituzione italiana, nata dalla sconfitta del nazifascismo, affinché nel territorio italiano non vi siano luoghi dove la democrazia sia mutilata dalla presenza delle mafie. In questo contesto si deve inquadrare l'azione del comunista Pio La Torre e del democristiano Virginio Rognoni, quando hanno avanzato al Parlamento la proposta di sequestrare e confiscare ai mafiosi le ricchezze accumulate con la violenza, la prevaricazione e i soprusi. A partire dagli anni Ottanta anche l'antimafia è diventato un patrimonio non solo dei comunisti, dei socialisti e dei sindacalisti della CGIL, ma anche di ampi settori dello Stato e della società. Con la legge Rognoni-La Torre, l'antimafia istituzionale, economica, sindacale e sociale dà un forte segnale a tutta la società. Le organizzazioni mafiose vanno combattute oltre che militarmente e con il codice penale, anche economicamente e con il sequestro e la confisca delle ricchezze accumulate, con la violenza psicologica e fisica. Fatta questa legge, dopo 30 anni, qual è lo stato della sua attuazione? Le istituzioni hanno messo in campo tutte le forze per applicarla coerentemente? Secondo la relazione presentata dal Ministero della Giustizia il 15 dicembre 2011, due mesi fa, al Presidente della Camera, sullo stato di consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e sullo stato dei procedimenti di sequestro e confisca, nell'intera banca dati dei beni sequestrati o confiscati al 31 settembre 2011 erano presenti 82.654 beni, ripartiti in 37.369 nelle isole, dove non penso si faccia riferimento né a Ischia e nemmeno a Casa. Le isole è un'isola sola, la Sicilia. 33.533 al sud, 5.087 al centro, 6.774 al nord. Questi beni hanno la seguente composizione tipologica: il 6,71% sono aziende su 83.000, il 9,58% beni finanziari, il 50,15% immobili e il 33% altri beni mobili. Le aziende sequestrate in 30 anni sono state 5.546, delle quali 4.102 negli ultimi 5 anni. Di queste, solo 91 hanno avuto un decreto di destinazione. Ricordo, 5.546, solo 91 hanno avuto un decreto di destinazione. Ciò vuol dire decreto di destinazione che possono essere anche delle 91 semplicemente cancellate dal registro della Camera di Commercio. Cioè non significa che sono in vita come le aziende che ho citato poco fa. Ma perché solo negli ultimi anni lo Stato e i suoi apparati hanno intensificato questa attività, che al netto delle dovute cautele nella raccolta delle prove porta a liberare i territori dalla presenza mafiosa? Può essere che dopo secoli di convivenza e dopo circa un ventennio di impegno militare e giudiziario, ancora la lotta economica alle mafie, al pari di quella culturale, non ha ingranato la marcia giusta? La FILLE è convinta che necessita recuperare il tempo perduto e ingranare la marcia giusta per sconfiggere le mafie, anche dal punto di vista economico e culturale, tagliando ogni cordone ombelicale con la vampirizzazione delle risorse pubbliche, specialmente delle opere pubbliche, con i traffici illeciti che palesemente sono effettuati in tutto il territorio nazionale ed in Europa, e con le connivenze e le complicità che sono dentro le istituzioni e tra larghi settori della vita sociale ed economica. Dentro lo Stato e le istituzioni il lavoro più pesante è prevalentemente sulle spalle e sulle fatiche delle forze dell'ordine e della magistratura. sono una minoranza, i dipendenti pubblici che operano coerentemente con giuramento fatto di servire lo Stato per prevenire le infiltrazioni, le corruzioni e pretendere l'applicazione delle leggi. La Regione Siciliana recentemente ha pubblicato nella propria gazzetta ufficiale un decreto dell'assessore regionale alle autonomie locali e della funzione pubblica che riprende il codice Vigna sulla pubblica amministrazione, dove si danno le disposizioni a tutti gli uffici pubblici e di sua appartenenza e ai suoi dipendenti che in essi operano su come comportarsi per evitare infiltrazioni, connivenze e condizionamenti, compreso la registrazione di tutte le persone che entrano ed escono dagli uffici a qualsiasi titolo. Questi dati ci portano a dire che lo Stato, sul fronte dei sequestri, delle confische delle aziende, ha sostanzialmente fallito la sua azione di lotta economica contro le mafie e che le poche aziende di cui abbiamo positiva testimonianza, pari a circa il 2% del totale rappresentato, e del totale rappresentano un riferimento per tutti. Troppo grande è il rimanente 98% dei fallimenti. Inoltre, dire che le aziende bonificate devono essere vendute, affittate o chiuse è una semplificazione burocratica che non darebbe prospettiva a realtà economiche complesse che hanno decine di milioni di fatturato, che hanno profitti e che hanno centinaia di lavoratori, tecnici e dipendenti e dirigenti alle loro dipendenze. Ci sembra velleitario pensare che in questo momento di gravissima crisi del sistema economico internazionale ed italiano, le aziende positivamente in vita trovino facilmente una loro identità futura e una collocazione sul mercato in grado di darle evidenti prospettive. Essendo fermamente convinti che lo Stato sia in grado di operare altri sequestri e confische di aziende, almeno il 50% di esse possono avere un'identità produttiva e che a fine percorso non meno del 30% può essere restituito o bonificato e bonificato ai territori liberati dai mafiosi e dalle mafie. Cioè questo 2% pesa come un macigno. E siccome noi siamo tifosi dello Stato e non della mafia, facciamo il tifo perché questo 2% si innalzi enormemente. Già il 29 e 30 aprile del 2011, come Fillea, abbiamo organizzato a Palermo un significato momento di riflessione e di riflessione. In quell'occasione abbiamo esaminato e messo a fuoco una serie di questioni che sono state alla base delle nostre proposte per il testo unico antimafia. Di esso diciamo che è stata un'occasione mancata e che va recuperata con l'attuale governo, a partire dall'applicazione immediata della banca dati che è previsto in quel testo unico antimafia. Per questo la Fillea conferma che il governo e per esso il sistema giudiziario che deve fare le indagini e gestire le fasi dei sequestri e l'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati che deve gestire le confische e le destinazioni devono abbandonare ogni immotivato tentennamento che a volte rasenta la involontaria complicità per la gestione sana delle aziende sequestrate o confiscate. La loro gestione vuol dire che, superata la fase della selezione che sta in capo al Tribunale, le aziende vanno gestite da amministratori capaci e motivati in grado di affrontare il mare aperto del mercato. Cioè devono produrre, vendere, innovare, competere, razionalizzare, eccetera. In una parola, devono essere competitivi. Secondo, la sezione misure di prevenzione dei tribunali devono essere messe nelle condizioni di poter fare ciò, sia specializzando propri magistrati, sia aprendo le proprie stanze anche ai soggetti sindacali delle imprese e dei lavoratori, che fanno la scelta di essere protagonisti di questa fase. Ad oggi nessuna impresa aderisce alle organizzazioni dei datori di lavoro, per esempio. Cioè come se le imprese sequestrate e confiscate vivessero al di fuori della realtà italiana, che è fatta di organizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati deve essere messa nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo sia incrementando le risorse umane poste a sua disposizione, sia superando il limite di una visione del problema visto dalla prospettiva del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia, e che ormai si è dimostrato insufficiente. riteniamo che mentre per la gestione degli immobili o di altri beni sequestrati o confiscati possono essere sufficienti gli attuali strumenti, per le aziende ritenute idonee a continuare l'attività produttiva occorre che si applicano altre competenze, competenze di altri ministeri. Infatti per le aziende la questione è anche di svilupparne le potenzialità economiche e imprenditoriali. Ciò si traduce, a nostro avviso, in un coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico, fin dalla fase del sequestro e dopo anche per nell'eventuale confisca. Cioè lo Stato deve manifestare la sua volontà, lo Stato, non un Ministero, deve manifestare la sua volontà di sconfiggere le mafie sia con gli ufficiali delle forze dell'ordine sia con i manager. Solo in questo modo diventa sempre più efficace bonificare le imprese dai mafiosi e consegnarle all'economia in grado di competere sul mercato. La campagna che abbiamo lanciato attraverso una raccolta di firme, e poco fa veniva ricordato che si possono poi apporre le firme man mano che il pomeriggio passa, e ringrazio quanto hanno già firmato o lo faranno tra poco, tra i lavoratrici e lavoratori interessati, e la raccolta di firme e gli appartenenti al movimento culturale, sociale ed economico antimafioso, ha l'obiettivo di far assumere due delibere al comitato direttivo dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati. La prima, per l'istituzione di un ufficio attività produttiva e sindacale. Oggi il sindacato, ma chiunque discute con capitani, generali, prefetti, questori. Questo ufficio attività produttiva all'interno del quale si possono trattare e affrontare le tante questioni economiche e sindacali, non quelle militari e giudiziarie, che i settori merceologici e le singole aziende hanno nel momento in cui vengono sequestrate o confiscate. Conosciamo benissimo quali sono le competenze dell'agenzia e delle sezioni e misure di prevenzione del tribunale. Proprio per questo riteniamo che lo Stato debba coordinare al meglio i propri apparati e mettere a loro disposizione anche le competenze di altri ministeri. Per fare ciò ci vuole la volontà politica accompagnata dagli atti che possono realizzarla, cioè le delibere, non le leggi, in questo caso delibere. La seconda delibera serve a far svolgere le attività di impresa oltre che sul libero mercato, quindi partecipare, vendere, eccetera, anche all'interno delle iniziative che sono assunte per l'utilizzo dei beni sequestrati o confiscati con il PON sicurezza e con altre risorse. Per la filiera delle costruzioni si tratta di utilizzare le imprese delle costruzioni per rendere pienamente fruibile, per esempio, il patrimonio immobiliare confiscato oggi in possesso dell'agenzia. Siamo convinti che si possa passare da un'azione prettamente immobiliaristica della gestione e destinazione dei beni ad un'azione anche imprenditoriale che valorizzi le aziende e i lavoratori dipendenti. Per questo oggi abbiamo convocato questa Assemblea Nazionale. Le lavoratrici e i lavoratori, i loro delegati sindacali, rappresentano una guerrita avanguardia, ahimè, ma avanguardia importante, di circa 30.000 dipendenti che il sindacato calcola essere oggi dipendenti di imprese sequestrate e confiscate nel settore delle costruzioni in Italia. E questa nostra valutazione sulla quantità dei dipendenti non trova corrispettivo statistico in nessun dato di nessun ministero. Cioè ad oggi nessun ministero nelle sue statistiche ci dice quanti sono i lavoratori coinvolti al momento del sequestro o oggi che sono dipendenti da queste aziende e nemmeno dai dati dell'Agenzia Nazionale. Perché se lo Stato ha statistiche complete sugli immobili, sappiamo tutto, sulle macchine, sappiamo tutto, quante Jaguar o quante Ferrari o quante 500, sui conti correnti, perché non ci dice nulla sul lavoro dipendente e dipendente da questa impresa? Eppure è interesse dello Stato che le lavoratrici e i lavoratori dicano: con lo Stato si lavora nel diritto, mentre con i mafiosi si lavora con la schiavitù. Lo Stato, quando sequestra le aziende, deve essere consapevole che libera anche i lavoratori dalla coercizione mafiosa e dovrebbe anche tentare di dare loro un futuro occupazionale. Fatti gruppo assieme ad altre aziende presenti in Italia è un esempio concreto di come sia possibile vincere anche la guerra economica oltre che quella militare e giudiziaria. Tra qualche tempo decine di aziende medie e grandi delle costruzioni saranno confiscate definitivamente e si porrà il problema di cosa fare, dato che non ci sono né le condizioni per la loro chiusura, né per l'affitto o per la vendita, e che grazie all'intervento dello Stato sono produttivamente sane. Per un'azienda confiscata in via definitiva, che con la gestione dello Stato ha notevolmente incrementato il suo valore, fino ad arrivare a 500 milioni o a 1 miliardo di euro come valore, l'agenzia non può applicare burocraticamente quanto disposto dalle leggi che non prevedono questa evenienza. Necessita pertanto aprire, assieme all'organizzazione sindacale, un nuovo fronte che sia in grado di gestire con strumenti meno rigidi ma più efficaci situazioni che in tanti dentro le istituzioni auspicavano di non avere, cioè aziende che valgono 1 miliardo di euro, non di lire, o 500 milioni di euro, cioè aziende che con la gestione dello Stato hanno bilanci attivi, livelli occupazionali proporzionati alla produzione e il grande spirito di rivalsa contro le mafie e il parassitismo politico-economico. Per questo oggi abbiamo organizzato questa Assemblea Nazionale con il già procuratore nazionale antimafia Piero Luigi Vigna. Abbiamo organizzato la raccolta di firme e tifiamo perché altri sequestri o confische, chiedendo che il Ministero dello Sviluppo Economico venga pienamente coinvolto. Inoltre riteniamo che le sezioni delle misure di prevenzione dei tribunali siano efficienti ed efficaci sia nell'individuare i tesori da sequestrare o confiscare, sia nella loro gestione, bonifica e restituzione ai territori. Quel 2% si deve aumentare in confronto al 98% negativo che oggi registriamo. Pertanto la Fillea continuerà incessantemente, col vostro attivo sostegno, a far diventare la bonifica dell'azienda un elemento decisivo per affermare che dopo 30 anni dall'uccisione di Pio La Torre, e quest'anno c'è il trentennale, si possa finalmente dire che la lotta alle mafie, da militare e giudiziaria, è diventata anche economica e culturale.